ad alta voce. Elia Shilton legge Fiabe dei fratelli Grimm, tradotte da Antonio Gramsci.
Il re dei ranocchi. Nei tempi antichi viveva un re le cui figlie erano tutte belle, ma la più giovane era così bella che lo stesso sole, che pure ha visto molte cose, si meravigliava ogni volta che i suoi raggi le sfioravano il volto. Vicino al castello del re c'era una grande e oscura foresta, e in mezzo alla foresta, sotto un vecchio tiglio, c'era una fontana. Quando la giornata era troppo calda, la figlia del re andava nella foresta e si sedeva sull'orlo della fresca fontana, e quando si annoiava prendeva una pallina d'oro, la lanciava in aria e la riprendeva. Questa pallina era il suo balocco preferito. Ora accadde una volta che la pallina d'oro non ricadde nella manina che la tendeva in aria, ma invece le cadde vicino per terra e rotolò nell'acqua. La figlia del re la seguì con gli occhi, ma la pallina sparì e la fontana era profonda, così profonda che non se ne vedeva il fondo. Ella cominciò a piangere e a singhiozzare sempre più forte e non poteva consolarsi. Mentre così gemeva, qualcuno le gridò: «Che cosa hai, figlia del re? Tu ti lamenti in modo che anche i sassi si devono commuovere!» Ella guardò di dove veniva la voce e vide un ranocchio che aveva messo fuori dall'acqua il suo testone orribile. «Ah, sei tu, vecchio saltatore!» rispose. «Io piango per la mia pallina d'oro che mi è caduta nell'acqua!» «Stai tranquilla, non piangere!» disse Ranocchio. «Io rimedierò benissimo. Ma cosa mi darai se ti ridò il tuo balocco?» «Tutto ciò che vuoi, caro Ranocchio!» rispose la figlia del re. «I miei vestiti, le mie perle, le mie gemme, anche la corona d'oro che ho in capo!» Ma il Ranocchio disse: «I tuoi vestiti, le tue perle, le tue gemme e la tua corona d'oro non le voglio. Ma se tu m'amerai e io diventerò il tuo compagno e amico nel gioco e siederò vicino a te al tuo tavolino e mangerò nel tuo piattino d'oro e berrò dal tuo bicchierino e dormirò nel tuo lettino, se tu mi prometterai tutto questo, andrò in fondo all'acqua e ti riporterò la pallina d'oro.» «Sì, sì», rispose lei, «ti prometto tutto ciò che vuoi se mi riporti la mia palla.» Ma pensava: «Che cosa chiacchiera questo ranocchio sciocco? Egli sta nell'acqua coi suoi simili, è gracida e non può essere compagno degli uomini.» Il ranocchio, appena avuta la promessa, si tuffò, immerse la testa e dopo pochi minuti risalì a nuoto. Aveva la pallina in bocca e la gettò nell'erba. La figlia del re era piena di gioia quando rivide il suo balocco, lo raccolse e andò via di corsa. «Aspetta, aspetta!» gridò il ranocchio. «Portami con te, io non posso correre come te!» Ma non gli giovò a nulla gridarle dietro il suo quac quac quanto più forte poté. Ella non sentiva, corse a casa e poco dopo aveva dimenticato il povero ranocchio, che ritornò a tuffarsi nella fontana. Il giorno dopo, mentre la giovinetta col re e con tutti i cortigiani era seduta a tavola e mangiava nel suo piattino d'oro, si sentì qualcosa che plic 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 plac, plic 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 plac, saltava su per la scala di marmo. Appena giunto su, bussò alla porta e gridò: «Figlia del re, la più giovane, aprimi!» Ella corse a vedere chi c'era fuori, ma appena ebbe aperto, vide il ranocchio seduto dinanzi alla porta. Chiuse la porta frettolosamente e si sedette di nuovo a tavola, ma era piena di angoscia. Il re si accorse facilmente che il suo cuore batteva forte e disse: «Figlia mia, che cosa temi? Forse un gigante sta dietro la porta e vuole rapirti?» «No», rispose lei, «non è un gigante, ma ahimè, un brutto ranocchio. Che cosa vuole questo ranocchio da te?» «Caro babbo, ieri ero nella foresta vicino alla fontana e giocavo. La mia pallina d'oro cadde nell'acqua. Poiché piangevo, il ranocchio me l'ha ripescata e poiché egli lo domandava, io gli promisi che egli sarebbe diventato il mio compagno. Ma io non pensavo nemmeno che gli potesse uscire dall'acqua. Adesso è fuori e vuole raggiungermi». In quel momento il ranocchio bussò per la seconda volta e gridò: «Figlia del re, la più giovane, aprimi! Non sai che cosa ieri mi hai promesso presso l'acqua fresca della fontana? Figlia del re, la più giovane, aprimi!» Il re disse allora: «Ciò che hai promesso devi mantenere, va ad aprire». Ella andò e aprì la porta. Il ranocchio balzellò dentro, sempre vicino ai suoi piedi, fino alla sua sedia. Poi si accovacciò e gridò: «Sollevami fino a te!» Ella esitò, ma il re comandò di farlo. Appena il ranocchio fu sulla sedia, volle essere sollevato fin sul tavolo e quando vi si trovò disse: «Spingimi più vicino il tuo piattino d'oro perché mangiamo insieme». Ella lo fece, ma si vedeva bene che non lo faceva volentieri. Il ranocchio mangiò di gusto, mentre a lei ogni piccolo boccone andava di traverso. Infine il ranocchio disse: «Ho mangiato a sazietà e sono stanco, perciò portami nella tua cameretta e metti in buon ordine il tuo lettino di seta, perché ci metteremo a dormire». La figlia del re si mise a piangere e sentiva ribrezzo per il ranocchio freddo che non ardiva neanche toccare e che doveva dormire nel suo bel lettino pulito. Ma il re montò in collera e disse: «Lui ti ha aiutato quando ne avevi bisogno, adesso non lo devi disprezzare». Allora ella lo prese con due dita, lo sollevò e lo pose in un angolo della sua cameretta. Ma appena si fu messa a letto, egli balzellò vicino e disse: «Sono stanco, voglio dormire bene come te. Prendimi su o chiamo tuo padre». Allora ella per la prima volta divenne cattiva, lo sollevò in alto e lo scagliò con tutte le forze contro la parete. «Così avrai pace, orribile ranocchio», disse. Ma quando l'animale ricadde sul pavimento, non era più un ranocchio, ma un figlio di re con begli occhi amorevoli che per volontà del padre divenne il caro compagno e marito della fanciulla. Egli le raccontò di essere stato incantato da una cattiva strega e che nessuno aveva potuto liberarlo dall'incanto della fontana. Solo lei aveva potuto farlo. All'indomani sarebbero partiti insieme per il suo regno. Quindi si addormentarono e il mattino dopo, appena spuntò il sole, arrivò una carrozza tirata da 8 cavalli bianchi che avevano la testa adorna di piume di struzzo ed erano legati con catene d'oro. Dentro la carrozza c'era il valletto del giovane re, il fedele Enrico. Il fedele Enrico si era talmente addolorato quando il suo signore era stato trasformato in ranocchio che aveva fatto saldare intorno al suo cuore 3 strisce di ferro perché non scoppiasse per il dolore e la disperazione. La carrozza doveva trasportare il giovane re nel suo regno. Il fedele Enrico fece salire dentro la coppia. Si sedette anch'egli dentro ed era pieno di gioia per la liberazione. Dopo che ebbero fatto un pezzo di strada, il figlio del re sentì un crack dietro di sé, come se qualcosa si fosse rotto. Si voltò e disse: «Enrico, la carrozza si spezza!» «No, signore, non è la carrozza, è una fascia del mio cuore che era in gran dolore perché voi eravate nella fontana, perché voi restavate un ranocchio». Ancora una volta e un'altra ancora si sentì un crack e sempre il figlio del re pensava che la carrozza si spezzasse, ma si trattava solo delle strisce di ferro che saltavano dal cuore del fedele Enrico, che era felice perché il suo signore era finalmente libero dall'incantesimo. Il cane e il passero. Un cane da pastore aveva un cattivo padrone che gli faceva soffrire la fame e quando non poté più resistere si allontanò da lui molto malinconico. Per la strada incontrò un passero che disse: «Fratello cane, perché sei così triste?» Rispose il cane: «Ho fame e non ho nulla da mangiare». Disse il passero: «Caro fratello, vieni con me in città e ti farò saziare». Così se ne andarono insieme in città e quando giunsero dinanzi a una macelleria il passero disse: «Fermati qui, io andrò dentro e beccherò per te un pezzo di carne». Entrò nel negozio, si assicurò che nessuno lo osservasse e beccò, strappò, tirò via a forza un pezzo di filetto fino a quando riuscì a farlo scivolare fuori. Il cane lo prese, andò in un angolo e se lo mangiò. Disse il passero: «Adesso andiamo in un'altra macelleria, te ne porterò fuori un altro pezzo e così sarai sazio». Quando il cane ebbe mangiato anche il secondo pezzo, il passero domandò: «Fratello cane, sei sazio?» «Sì, sono sazio di carne», rispose il cane, «ma non ho ancora avuto del pane». Disse il passero: «Avrai anche quello, vieni con me». Lo condusse dinanzi a una panetteria e beccò due panini finché rotolarono fuori e poiché il cane ne voleva ancora, lo condusse in un'altra e gli portò fuori dell'altro pane. Quando il cane ebbe mangiato anche quello, il passero disse: «Fratello cane, sei sazio?» «Sì», rispose il cane, «adesso andiamo un po' fuori città». Andarono entrambi sulla provinciale, fuori della città. Il tempo però era caldo e poiché erano arrivati a una svolta, il cane disse: «Sono stanco, dormirei volentieri». «Dormi pure», disse il passero, «io frattanto mi poserò su un ramo». Il cane si sdraiò sulla strada e si addormentò profondamente. Mentre così dormiva, passò un vetturale con un carro tirato da tre cavalli e carico di due botti di vino. Quando il passero vide che il vetturale non voleva far deviare il carro e rimaneva sulla carreggiata dove era sdraiato il cane, gridò: «Vetturale, non farlo o ti ridurrò in miseria!» Ma il vetturale borbottò tra sé: «Non sei certo tu che potrai ridurmi in miseria». Frustò i cavalli e guidò il carro sul cane che fu stritolato dalle ruote. Il passero gridò: «Hai ammazzato mio fratello cane e ciò ti costerà carro e cavalli!» «Sì, proprio carro e cavalli», disse il vetturale, «proprio tu puoi danneggiarmi», e tirò innanzi. Allora il passero entrò sotto la tenda del carro e beccò a lungo nel tappo di una botte fino a quando lo fece saltar via. Tutto il vino si versò nella strada senza che il vetturale se ne accorgesse, ma quando si voltò e vide che il carro sgocciolava, guardò le botti e trovò che una era vuota.
Ah, povero me!
Gridò. Non sei ancora povero abbastanza, disse il passero. Volò sulla testa di un cavallo e gli beccò gli occhi. Quando il vetturale vide il cavallo accecato, prese la scure e la lanciò contro il passero, ma il passero volò in alto e la scure colpì la testa del cavallo che cadde morto.
Ah, povero me!
Gridò il vetturale. Non sei ancora povero abbastanza, rispose il passero. E mentre il carro coi due cavalli rimasti proseguiva, si cacciò di nuovo sotto la tenda e beccò anche il tappo della seconda botte finché tutto il vino si versò fuori. Quando il vetturale se ne accorse, gridò di nuovo:
«Ah, povero me!»
Ma il passero rispose: «Non ancora povero abbastanza!» Si posò sulla testa del secondo cavallo e gli beccò gli occhi. Il vetturale accorse e vibrò un colpo di scure, ma il passero volò in alto e il colpo prese il cavallo, che cadde morto.
«Ah, povero me!
Non ancora abbastanza!» rispose il passero e si posò ancora sulla testa del terzo cavallo e gli beccò gli occhi. Il vetturale, infuriato, si lanciò senza neanche guardare contro il passero che volò via illeso mentre cadeva morto anche il terzo cavallo.
«Ah, povero me!»
gridò l'uomo. «Non ancora abbastanza povero!» ribatté il passero. «Adesso voglio rovinare anche la tua casa!» e volò via. Il vetturale dovette abbandonare il carro e, pieno d'ira e di collera, corse a casa. «Ah!» disse a sua moglie. «Che disgrazia mi è capitata! Il vino è tutto perduto e i cavalli sono morti tutti e tre!» «Ah, marito mio!» rispose lei. «Che malvagio uccello è venuto qui in casa nostra! Ha fatto accorrere qui tutti gli uccelli del mondo, i quali si sono gettati sul nostro grano e se lo stanno mangiando!» Egli salì nel granaio e trovò che migliaia e migliaia di uccelli erano entrati e mangiavano il grano. Il passero, tutto tranquillo, dirigeva l'operazione.
«Ah, povero me!»
gridò il vetturale. «Non ancora abbastanza povero!» ribatté il passero. «Vetturale, ti costerà anche la vita!» E volò via. Il vetturale, che aveva perduto tutte le sue ricchezze, scese giù nel tinello e, inferocito e pieno di veleno, si sedette dietro la stufa. Intanto il passero si era posato fuori sul davanzale della finestra e gridava: «Vetturale, ti costerà la vita!» L'uomo prese la scure e la lanciò verso di lui, ma essa spezzò solo i vetri della finestra e non colse l'uccello. Allora il passero saltellò dentro, si posò sulla stufa e gridò: «Vetturale, ti costerà la vita!» Costui, reso pazzo e cieco dall'ira, spaccò la stufa e subito dopo, poiché il passero volava da una parte all'altra, spaccò tutti i mobili, specchio, panchette, tavolo e anche le pareti della casa, ma non poté mai coglierlo. Infine riuscì a ghermirlo con la mano. Sua moglie gli domandò: «Lo ammazziamo?» «No», gridò il vetturale, «sarebbe poco. Deve morire in modo atroce. Voglio trangugiarlo vivo». E lo inghiottì d'un colpo. Ma il passero cominciò a svolazzare dentro il suo corpo, risalì fino alla bocca dell'uomo, cacciò fuori la testa e gridò: «Vetturale, ti costerà la vita!» Il vetturale porse la scure alla moglie e le disse: «Uccidilo con un colpo dentro la mia bocca!» La donna menò il colpo, ma sbagliò e colpì il vetturale sulla testa, uccidendolo. Intanto il passero uscì dalla sua bocca e se ne volò via.
Elia Shilton ha letto Fiabe dei fratelli Grimm, tradotte da Antonio Gramsci. a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.